Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Arrestato per corruzione il sindaco leghista di Vigevano, soldi per rovesciare la giunta, secondo l'accusa Salvini lo difende, è una persona onesta. Tensioni nella maggioranza, Tajani getta acqua sul fuoco, nessuna verifica in arrivo, ma la Lega si dia una calmata. Sanità, secondo il rapporto Agenas, le migliori ASL italiane sono a Vicenza, Bergamo, Padova, Belluno e Bologna, al sud le peggiori. Nuovo blitz a Caivano per lo sgombero di 36 case occupate abusivamente, Meloni inizia la fase 2. Calcio, Europa e Conference League, stasera per tre italiane in campo, Lazio, Roma e Fiorentina. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano una nuova inchiesta che riguarda la corruzione ed amministratori locali. A Vigevano il sindaco Andrea Ceffa, una consigliera comunale, tre dirigenti della municipalizzata ASM sono stati arrestati per corruzione. Perquisizioni sono in corso per altre tre persone, tra cui anche l'ex parlamentare europeo della Lega Angelo Ciocca. Sentiamo.
La capitale della scarpa negli anni del miracolo economico è da stamane alla ribalta per un terremoto politico-giudiziario. Il sindaco leghista di Vigevano, Andrea Ceffa, è agli arresti domiciliari accusato di corruzione. Arrestati anche la consigliera comunale Roberta Giacometti, eletta in una lista civica di centrodestra, e tre dirigenti di ASM Vigevano e Lomelline di Vigevano Distribuzione Gas. Un'inchiesta su due filoni. Nel novembre 2022 si tenta di rovesciare la giunta Ceffa con le dimissioni di massa dei consiglieri comunali. Per gli inquirenti almeno uno sarebbe stato avvicinato con la promessa di ricevere 15.000 euro per partecipare a queste dimissioni di massa dall'imprenditore Alberto Righini e dall'ex europarlamentare leghista Angelo Ciocca, entrambi indagati. Tentativo andato a vuoto. Parallelamente il sindaco, per assicurarsi il sostegno della consigliera Giacometti ed evitare il suo passaggio all'opposizione, le avrebbe procurato una consulenza in ASM. Conosco Andrea Ceffa come persona onesta e corretta. Io e tutto il partito siamo al suo fianco, certi della sua integrità, ha dichiarato il leader della Lega Salvini. Di vicenda orrenda che parla di corruzione, utilizzo indebito di risorse pubbliche e lotta tra bande nella Lega, parla invece il capogruppo Demi in Regione Maiorino. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo all'estero, intanto con gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. 100 droni e più di 90 missili e munizioni a grappolo le forze russe hanno attaccato così oggi le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando senza elettricità oltre 1 milione di persone.
È stato uno degli attacchi più intensi mai verificatisi dall'inizio della guerra, quello che Mosca ha scatenato questa notte sulle infrastrutture ucraine, un bombardamento che ha riguardato diverse regioni e del quale si fatica a dare ancora una dimensione, ma che hanno costretto Kiev ad attuare un blackout d'emergenza a livello nazionale e costretto le persone al freddo, le temperature sono sotto lo zero. È la risposta di Mosca ai missili americani, ha commentato il presidente russo Putin, aggiungendo che la Russia sceglierà armi da usare a seconda delle minacce. Secondo il presidente ucraino Zelensky, Mosca avrebbe colpito le infrastrutture energetiche anche con bombe a grappolo per complicare gli interventi di riparazione. Le segnalazioni di esplosione riguardano anche diverse città, bombardata un'area civile a Kharkiv e il distretto della capitale Kiev. Missili e razzi si sono abbattuti sull'Ucraina centrale, occidentale e a nord. Intanto l'amministrazione Biden prepara un altro pacchetto urgente di armi per l'Ucraina del valore di 725 milioni di dollari da utilizzare prima che Donald Trump prenda il potere il 20 gennaio. Dal canto suo Trump ha annunciato la nomina del generale Kate Kellogg come inviato per l'Ucraina e la Russia. Il compito dichiarato è di mettere fine al conflitto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo in Medio Oriente, dove la tregua sembra reggere in Libano.
Il presidente del Parlamento libanese, Nabi Berri, ha annunciato che il prossimo 9 gennaio si terranno le elezioni presidenziali nel paese dei cedri. La scelta del nuovo presidente, attesa da oltre 2 anni, viene incontro alle richieste di diversi paesi, anche prima del cessate il fuoco, per dare più stabilità al Libano, che dal 31 ottobre del 2022, per dissidi politici tra le varie fazioni, non è riuscito a sostituire il dimissionario Michel Aoun. Il cessate il fuoco regge seppur con difficoltà. L'esercito israeliano ha ammesso di aver aperto il fuoco nel sud del paese, nell'area di Markaba, contro alcuni sospettati in un'auto con un colpo di avvertimento. I media libanesi riferiscono di 2 feriti. È previsto per oggi l'arrivo in Israele di una delegazione di sicurezza egiziana nel tentativo di raggiungere un accordo per tregua e liberazione degli ostaggi da Gaza, dove il conflitto continua. 19, secondo il Ministero della Salute locale, le vittime in diversi attacchi, 7 nel campo profughi di Nuseirat, dove è stato ferito un cameraman di Al Jazeera. Il direttore dell'ufficio stampa governativo di Gaza ha denunciato che 34 ospedali nella striscia sono stati costretti a cessare le attività a causa della guerra in corso. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
L'esercito israeliano intanto ha invitato la popolazione civile a non andare oltre una certa linea a sud del paese indicata su una mappa, ma in tanti, dopo la notizia della tregua, si sono invece messi in auto per tornare nelle loro abitazioni, una sorta di controesodo. Al microfono di Katia Caramelli, frate Najib Ibrahim, guardiano del convento di Arissa a nord di Beirut, delegato per il custode della Terra Santa in Libano, sentiamo.
E andando al nostro convento di Beirut abbiamo visto le auto, la gente che va verso sud con materassi sulle auto, con proprio come era l'esodo quando iniziò la guerra verso nord. Ieri c'è stato un certo esodo anche verso sud, a Tiro e dintorni. C'è stata distruzione, ma la città è grande, poi anche i villaggi nei dintorni.
A Beirut si è festeggiata la tregua, ci sono state scene di festa.
Sì, sì, però non so fino a che punto hanno senso, in mezzo alle macerie e tanti morti e tanta distruzione. Comunque è importante che sia arrivato alla tregua, questa è la cosa importante.
E ora torniamo in Italia con le altre notizie. Cominciamo con l'agenzia Agenas, che ha fornito anche quest'anno il rapporto sulle performance delle aziende sanitarie pubbliche. Sono 5 quelle che hanno i migliori livelli di performance in Italia. Si trovano a Vicenza, Bergamo, Padova, Belluno e Bologna. Le peggiori si trovano tutte al sud. Ne parleremo tra poco nel corso di Effetto Giorno. E ora invece il governo, con la tensione all'interno della maggioranza, non si va verso una verifica, ha detto il vice premier Antonio Tajani, che però chiede alla Lega di darsi una calmata.
Nessun litigio nella maggioranza, nessuna ripicca, il governo è solido e va avanti, la sinistra non si illuda. Antonio Tajani getta così acqua sul fuoco dopo il voto contrario di Forza Italia sulla riduzione del canone RAI previsto con un emendamento della Lega al decreto fisco. Voto che ieri ha spaccato i partiti di governo in commissione bilancio del Senato, creando tensioni fra le forze di maggioranza. Dopo il no di Forza Italia sul canone RAI, la Lega a sua volta si è astenuta su un decreto degli azzurri sulla sanità in Calabria. Astensione che ha così prodotto la bocciatura dell'emendamento grazie al voto contrario delle opposizioni. Forza Italia, ripete Tajani, ha votato come preannunciato contro un emendamento che gli azzurri non condividevano, perché i 430 milioni da destinare al taglio del canone RAI, dice Tajani, possono essere usati per ridurre le aliquote IRPEF e aiutare il ceto medio a pagare meno tasse. Anche Giorgia Meloni rassicura e bolla come schermaglia il braccio di ferro tra Lega e Forza Italia sul decreto fisco, ma per le opposizioni la maggioranza è allo sbando e sempre più conflittuale. Nel decreto rientra la riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale fino al 12 dicembre, il payback farmaceutico, il bonus Natale e il rinvio a gennaio della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le partite IVA sotto i 170.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Nuovo blitz a Caivano oggi da parte delle forze dell'ordine nel napoletano. È in corso infatti al Parco Verde lo sgombero di 36 case occupate abusivamente.
Sono 36 le abitazioni sequestrate perché occupate illegalmente senza titolo nel Parco Verde a Caivano, complesso residenziale di proprietà del comune. Si avvia così l'esecuzione dei decreti emessi dal Tribunale su richiesta della Procura Napoli Nord, che riguardano complessivamente 240 unità immobiliari occupate da circa 400 persone accusate di invasione arbitraria finalizzata all'occupazione di edifici pubblici. Le indagini, che hanno riguardato originariamente attualmente 252 alloggi sui circa 700 complessivi che costituiscono il Parco Verde, hanno individuato gli occupanti abusivi delle abitazioni e degli spazi condominiali che eludevano completamente i canoni concessori. Dopo la richiesta di abbandonare i locali, oggi è stata avviata la procedura di sgombero per 36 posizioni. Le altre saranno sottoposte alla valutazione della procura e delle amministrazioni in funzione delle richieste avanzate da molti occupanti e del programma speciale di riqualificazione del parco varato dalla Regione Campania. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
E a Milano invece vertice in prefettura con il ministro dell'Interno Piantedosi dopo l'emergenza periferie scoppiata in città per la morte a bordo di uno scooter del giovane Rami di origine egiziana dopo un inseguimento da parte dei carabinieri. Sentiamo.
Il caso Corvetto richiama a Milano anche Matteo Piantedosi. Se il ministro dell'Interno viene qui, sono contento perché è qualcosa che dobbiamo affrontare insieme. Se sono stati fatti errori, ci saranno conseguenze, aveva detto ieri il sindaco Sala, che sta partecipando al vertice in prefettura cominciato in mattinata, alla presenza, oltre che del ministro Piantedosi, del capo della polizia Vittorio Pisani. Un incontro organizzato per individuare una strategia in grado di gestire la situazione del quartiere Corvetto, teatro di scontri dopo la morte di Rami, il 19enne di origine egiziane che ha perso la vita mentre scappava da un posto di controllo a bordo di uno scooter guidato da un amico, finendo per schiantarsi in circostanze ancora in corso di indagine. Iscritti nel registro degli indagati l'amico della vittima alla guida dello scooter e il carabiniere al volante dell'auto che li inseguiva. Bisogna prendere atto di un'incapacità di integrare alcune fasce dell'immigrazione, scaricando le responsabilità non si va da nessuna parte, le parole del governatore Lombardo Fontana, secondo il quale nessuno ha fomentato alcunché. Solo ieri Matteo Salvini aveva parlato di un'emergenza nazionale legata alle baby gang delle seconde generazioni non integrate. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È morto in ospedale il detenuto che si era impiccato il 12 novembre scorso nella sua cella nel carcere di La Spezia. Aveva 44 anni. Era accusato di resistenza a pubblico ufficiale ed era in attesa del primo giudizio. Una tragedia che fa salire ad 83 il numero dei suicidi nelle carceri italiane, mentre sono 7 i poliziotti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno. Domani lo sciopero generale contro la manovra indetto da CGIL e UIL, la protesta che coinvolge tutti i lavoratori pubblici e privati, è stata dimezzata nel settore dei trasporti dopo la precettazione.
Dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche alle poste, dal commercio alla giustizia, quella di domani potrebbe essere una giornata a rischio paralisi in tutto il paese, sia nel settore pubblico sia in quello privato. La stensione dal lavoro durerà 8 ore o l'intero turno. Solo nei trasporti, dopo la precettazione, lo sciopero generale è stato ridotto a 4 ore. Per gli aerei lo stop sarà dalle 10 alle 14, per bus, metro e tram andrà invece dalle 9 alle 13, nel rispetto delle fasce di garanzia. Stesso orario anche per navi e traghetti. A circolare regolarmente saranno soltanto i treni. La mobilitazione contro la manovra prevede anche diverse manifestazioni e cortei in tutta Italia. CGIL e UIL, ma anche i sindacati di base, saranno in piazza per chiedere di aumentare salari e pensioni e destinare più risorse a sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora lo sport, il calcio, con la seconda serata del quinto turno di Champions League. Un pareggio e una sconfitta per le italiane. La Juventus torna con lo 0-0 dalla trasferta in Inghilterra contro l'Aston Villa. Bologna sconfitto invece in casa per 2-1 dai francesi del Lille. Bologna resta fermo a un solo punto in classifica. Oggi per l'Europa League alle 18:45 la Lazio ospita i bulgari del Ludogorets. Alle 21 la Roma affronta a Londra il Tottenham. In Conference League alle 21 la Fiorentina ospita i ciprioti del Paphos. Ci fermiamo e ne arriva la prima pausa di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Arrestato per corruzione il sindaco leghista di Vigevano, soldi per rovesciare la giunta secondo l'accusa. Tensioni nella maggioranza, Tajani getta acqua sul fuoco, nessuna verifica, ma la Lega si dia una calmata. Sanità, secondo il rapporto Agenas, le migliori ASL italiane sono a Vicenza, Bergamo, Padova, Belluno e Bologna. Nuovo blitz a Caivano per lo sgombero di 36 case occupate abusivamente. Calcio, Europa e Conference League, stasera per tre italiane in campo Lazio, Roma e Fiorentina. Eccoci qua, 13:18 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Questi erano i titoli principali delle notizie di oggi. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. 349-238-6666 per scrivere i vostri messaggi, per commentare le notizie di oggi. Allora, cominciamo con l'inchiesta di Vigevano, perché è l'ennesimo caso di un'inchiesta per corruzione che riguarda gli amministratori locali di una città, in questo caso Vigevano, siamo in provincia di Pavia. Naturalmente partiamo dalla presunzione di innocenza, nessuno è colpevole fino a una sentenza definitiva, tantomeno in questo caso dove non c'è nessuna sentenza neanche di primo grado, ma c'è comunque un arresto, quello del sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, di 51 anni, della Lega, che però fa immaginare che da parte dei magistrati si siano trovati dei presupposti per arrivare a questo provvedimento. E comunque, siccome se ne parlerà sicuramente in ottica, come dicevamo, garantista, cerchiamo però di capirci qualche cosa di più, lo facciamo insieme al direttore dell'informatore vigevanese Mario Pacali, che ringrazio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Allora, anche perché questa è un'inchiesta particolare per corruzione, perché a quanto abbiamo letto la corruzione riguarderebbe un sostegno politico, quindi non ci sono appalti o cose di questo genere, non direttamente, chiaramente quando poi si ottiene il potere politico, la possibilità di comandare una città, di guidare una giunta, poi ci sono anche a cascata gli affari, ma qua, se abbiamo capito bene, Pacali, è un po' diversa. Di cosa si tratta? Di cosa è accusato il sindaco?
Allora, sì, l'accusa ti posso confermare è di corruzione. Ti posso anche aggiungere che la città è anche sotto shock per questa bufera che ha investito Palazzo Municipale, perché oltre al sindaco sono gli arresti domiciliari, una consigliera comunale di maggioranza, nonché tre dirigenti di ASM Vigevano, che è una società controllata dal comune, l'amministratore della holding, l'amministratore di una società controllata Vigevano Distribuzione Gas e il direttore generale dell'azienda stessa. Qui in questo caso, come dicevi giustamente, non si tratta, in base a quanto abbiamo appreso dal comunicato della Procura della Repubblica di Pavia firmato dal dottor Fabio Napoleone, non della classica tangente per appalti eccetera, bensì per una consulenza all'interno di ASM. Sarebbe stato, passami il termine, una sorta di premio fedeltà per una consigliera comunale. Qui a Vigevano nel 30 novembre del 2022 c'era stata la cosiddetta congiura di Sant'Andrea, che cadeva proprio nel giorno dell'onomastico anche del sindaco, con 13 consiglieri che si erano dimessi per far cadere sindaco e giunta. Poi all'ultimo secondo un consigliere ritirò le dimissioni, ci fu anche un'inchiesta sulla sparizione di questo documento eccetera, e una delle consigliere di maggioranza avrebbe ottenuto in cambio della sua fedeltà, passami sempre questo termine, una consulenza non a titolo personale ma tramite, così dice la procura, un prestanome. Ecco, ci sono anche due indagati, che sono l'ex europarlamentare Angelo Ciocca e l'attuale presidente di ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori, che sarebbero stati, gli autori di una proposta corruttiva verso un politico dell'attuale maggioranza, che però poi aveva rifiutato questo incarico, questa somma per firmare la lettera di dimissioni e mandare a casa sindaco e giunta nel 2022. Da questa da quella vicenda, che ancora oggi presenta moltissimi lati oscuri, tipo ad esempio chi aveva fatto sparire la lettera di dimissioni all'ufficio protocollo, è partita questa inchiesta che ha scoperto questo incarico, premio fedeltà per una consigliera comunale, che il nome è Roberta Giacometti.
È chiaro che, diciamo che il confine tra il reato e la normale attività politica, in questo caso mi viene da dire, è sottile, perché è ovvio che se tu mi sostieni politicamente, fai parte della mia squadra e è possibile che io ti trovi un ruolo da qualche parte. Certo, una consulenza di 15.000 euro può essere letta diciamo, nell'idea dei magistrati è vista sicuramente anche come una forma di corruzione. Ti chiedo però, qui siamo una previsione in qualche modo, o comunque una sensazione, Mario Pacali, lo ricordo, direttore dell'Informatore Vigevanese, se visto per esempio come si è conclusa per vicende diverse ma simili da un certo punto di vista l'inchiesta in Liguria, con un patteggiamento che ha riguardato Toti, patteggiamento però diciamo di basso profilo, i reati più grossi non sono stati per ora dimostrati, se la sensazione è che possa sfuggire un po' così di mano anche questa colpevolezza, o se insomma l'impianto accusatorio è forte, che qual è la sensazione a questo punto di vista?
Allora, tu hai fatto subito una premessa, garantismo, ecco, questo discorso vale anche per noi. Noi ci atteniamo al momento a quello che è l'indagine, quello che noi conosciamo tramite il comunicato ufficiale diramato dalla Procura della Repubblica, che parla di questa consulenza di cui la municipalizzata ASM, dice testualmente il comunicato, non aveva alcuna effettiva necessità, solo al fine di assicurare un illecito vantaggio economico alla donna. Quindi noi ci limitiamo solo a questo. Ovviamente stiamo seguendo passo dopo passo, ora certo, dopo ora. Ci sono anche, noi abbiamo avuto dei riscontri anche da parte dei vari esponenti politici, e nella stragrande maggioranza dei commenti e delle reazioni è stato usato appunto il termine garantismo, cioè anche perché credo che Andrea Ceffa, adesso non voglio fare da seguire quello che ha detto il vice premier Salvini, però
Andrea Ceffa
esatto, una persona onesta, effettivamente il suo arresto con questa accusa ha veramente spiazzato veramente tutti,
chiarissimo,
anche perché sì. Vigevano anche durante l'epoca di Tangentopoli non è mai accaduto nulla.
È naturalmente presto per dare dei giudizi, sì, quindi esatto, garantismo, giudizi, prudenza, però insomma questa è la sensazione. Grazie Mario Pacali, lo ricordo, direttore dell'Informatore Vigevanese. E chiudiamo qua questa importante comunque notizia di cronaca di oggi. Adesso ci spostiamo su una notizia di approfondimento che riguarda la sanità, il sistema sanitario, perché oggi Agenas ha diffuso un rapporto sulle performance delle aziende sanitarie territoriali italiane, dal quale emergono alcune cose interessanti. Domenico Mantoan, direttore generale di Agenas, buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi. Eccolo qua, vediamo se riusciamo a farci sentire.
Eccomi qua.
Perfetto, che ha appena finito di presentare questa relazione, questo rapporto. Cinque sono le ASL migliori, lo diciamo anche subito, così ci togliamo anche questo, diciamo, questa soddisfazione, e sono in provincia di Vicenza, di Bergamo, di Padova, di Belluno e di Bologna. Poi parliamo anche delle peggiori. Direttore, cosa hanno fatto per meritarsi, no, questa, diciamo, primazia in classifica, queste aziende sanitarie locali, più in generale, di cosa, che fotografia ci ridà della sanità italiana questo vostro rapporto?
Allora, intanto diciamo che è la prima volta negli ultimi 30 anni, forse di più, che un soggetto pubblico riesce a mettere in piedi un sistema per andare a monitorare gli effetti dei modelli organizzativi. Noi Agena abbiamo potuto fare questo perché abbiamo la possibilità, siamo stati indicati come agenzia di sanità digitale, quindi abbiamo potuto mettere insieme due fattori: avere i dati e poi avere la possibilità di incrociarli e di leggerli. Quindi abbiamo messo in piedi un sistema che valuta le aziende ospedaliere e che valuta anche le aziende sanitarie. È molto difficile valutare un'azienda territoriale. Allora, cosa hanno fatto queste cinque aziende territoriali? Che fatalità, sono tutte del nord, in particolare Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Hanno messo in piedi un sistema territoriale di modelli organizzativi che riescono a tradurre le risorse, i soldi che lo Stato, la Regione dà, i modelli organizzativi che producono salute. Faccio un esempio per tutti, così mi faccio capire.
Sì.
L'organizzazione dello screening del cancro del colon. L'organizzazione dello screening del cancro del colon in queste aziende è stato organizzato al meglio e dopo anni si vede un risultato, cioè il calo della mortalità per cancro del colon.
È una cosa importantissima quella che ha detto il direttore generale della Genas. Attenzione, perché qua parliamo di una cosa che può sembrare banale, il fogliettino che ti arriva a casa in Lombardia, io lo posso confermare, e ti invita a fare lo screening, e poi anno dopo anno si arriva a monitorare e c'è una minore incidenza di una malattia grave come il tumore. Quindi è una cosa grandissima questa qua.
Non solo, nel momento in cui ti viene trovato un cancro del colon devi avere un'azienda che ti opera in 30 giorni, quindi questo è l'altro dato che abbiamo misurato, l'accessibilità agli ospedali per le patologie oncologiche che devono, ricordo, per legge dovrebbero essere operate entro 30 giorni.
Sì.
Quindi uno screening organizzato. Il fatto che poi l'intervento chirurgico ti venga effettuato nei tempi giusti e in strutture di eccellenza, questo a livello di sanità pubblica fa sì che vediamo che la mortalità per questo tipo di cancro. Ho fatto un esempio.
No, certo, lei ha fatto benissimo, se ne potrebbero fare tanti altri. Naturalmente io lo dico, si trova in rete anche il rapporto completo di Agenas, è molto interessante, non solo credo per gli addetti ai lavori, ma forse per tutti. Posso dire anche che le aziende sanitarie territoriali peggiori si trovano a Napoli, a Crotone, a Matera, a Enna e a Vibo Valentia. Direttore Mantoan, le chiedo però anche un commento su questo, perché insomma la sanità è da sempre questione regionale, da quando con leggi si è devoluta almeno l'organizzazione, no, della sanità, poi nel 2001 c'è stato anche un passaggio costituzionale. Da questo punto di vista si discute molto sul nuovo federalismo, regionalismo avanzato eccetera. Tenendo a mente questo ragionamento, le chiedo cosa servirebbe per migliorare, dal vostro punto di vista, se siete in grado di dirlo, le performance delle regioni peggiori.
Allora, guardi, questo nostro lavoro è finalizzato proprio a questo, no? E cioè mettere a disposizione delle regioni e delle aziende dove le performance sono di minore efficacia, mettere a disposizione dei modelli organizzativi, delle indicazioni. Noi ci siamo anche per legge, abbiamo la possibilità di fare da supporto e quindi andare con degli audit all'interno delle aziende ad aiutare i direttori generali, i direttori di distretti a migliorare le performance e a adottare modelli organizzativi che in altre regioni.
Quindi non servono grandi rivoluzioni, secondo voi? Servirebbe adottare modelli più performanti, migliori?
Ascolti, se in Lombardia e in Veneto i risultati sono questi, i presupposti sono uguali per tutti, quindi queste performance bisogna fare in modo che vengano raggiunte anche al sud.
Ricordiamocele queste parole qua del direttore della Genas, Domenico Mantoan, che io ringrazio e saluto. Lo ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. I modelli organizzativi, cioè non servono delle rivoluzioni di legge o di chissà che cosa, va bene il federalismo avanzato per chi lo vuol fare, però se parliamo per esempio di sanità diverse, di sanità regionali, i modelli organizzativi vanno adottati nelle regioni che non le adottano. Ci vuole proprio un passaggio di questo tipo di competenze, no? Un passaggio, mi verrebbe a dire, però forzato, obbligato, non perché altrimenti poi rimaniamo sempre fermi lì con le regioni peggiori che sono al sud, inevitabilmente. 13:32, ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Eccoci di nuovo in diretta, 13:37, con il vice direttore del Sole Alberto Rioli. Punto lo facciamo in diretta. Oggi Alberto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, eccoci qua.
Allora, partirei dal via libera della Commissione col voto del Parlamento ieri. Mi sembrano due punti sottolineati nei commenti oggi importanti: 10 voti più del minimo necessario, quindi poco, e poi il fatto che PD e Fratelli d'Italia si trovino dalla stessa parte della barricata in Europa in questo momento. Alberto, come nasce questa Commissione secondo te?
Beh, nasce un po' debole, indubbiamente, perché 370 voti sono un record negativo, per così dire, anche rispetto all'andamento precedente del voto della von der Leyen, che comunque aveva avuto 401 suffragi. Sappiamo benissimo che il Parlamento europeo è un luogo dove gli agguati e i franchi tiratori sono la norma, e quindi questa maggioranza così risicata è un po' preoccupante. È preoccupante anche perché effettivamente tutti i gruppi di opposizione e di maggioranza si sono spaccati, e quindi evidentemente questa commissione nasce, diciamo così, con un'idea di polarizzazione dell'Europa che non è quella che serve in questo momento, perché tutto serve tranne che creare ulteriori alibi per immaginare spaccature o divergenze di tipo ideologico, quindi questo non è buono. È molto importante che, secondo me, che Ursula von der Leyen nel discorso di accettazione della nomina naturalmente abbia fatto un esplicito riferimento con una certa forza al rapporto Draghi sull'idea di fare la bussola per la competitività europea. Vuol dire che effettivamente la nuova commissione sta mettendo al centro il problema strutturale dell'Unione Europea, che in questo momento è che è palesemente il vaso di coccio fra la competition, che sarà sempre più accesa, tra gli Stati Uniti e la Cina. Quindi direi che è bene guardare a quel tipo di obiettivo strategico, obiettivo anche tangibile nelle misure che verranno messe in campo, probabilmente in parte auspicabile, correggendo l'eccesso di, come posso dire, talebanismo ambientalista che aveva caratterizzato la commissione Ursula von der Leyen 1.
Allora, ci sarebbe anche la manovra col via libera europeo e anche la sesta rata del PNRR, però vorrei condividere con te e con gli ascoltatori un momento che è, diciamo, di soddisfazione per quanto riguarda te e noi, anche se comporta una perdita per Radio 24 e per Effetto Giorno. La soddisfazione è il traguardo che ha raggiunto Alberto Rioli, la fine, poi te lo faccio dire a te con le tue parole, delle attività giornalistiche per il gruppo, più o meno, insomma, no? Dillo tu, Alberto.
Beh, insomma, sì, è una cosa effettivamente importante. A un certo punto ho guardato indietro, mi sono reso conto che ho fatto 40 anni al Sole 24 Ore, mi sembra una vetta vertiginosa, e quindi penso che sia giusto lasciare spazio ai giovani, e dal primo dicembre ho deciso di fare un passo indietro. Rimarrò collaboratore però soprattutto del domenicale del Sole 24 Ore, a cui voglio molto bene.
Una cosa che è un pochino più rilassante, diciamo, che è una cosa,
sì, esatto, questo mi aiuterà, perché devi leggere dei libri sostanzialmente, spero che mi aiuti a mantenere l'esercizio mentale attivo. Quindi è l'occasione naturalmente per fare tutti i ringraziamenti del caso, a cominciare da ringraziare te, perché sei tu che hai avuto l'idea di questo minuto che per me è stato così prezioso e così accurato.
E tu però l'hai colta alla grande.
Beh, certo, ma lasciami dire a tutti i tecnici che si alternano nella conduzione, o meglio, nella gestione, certo, poi delle cose che vengono fatte, perché davvero rendono commestibili queste poche parole, questo minuto che altrimenti non sarebbe potabile.
Allora ti tolgo un attimo dall'imbarazzo, ti faccio sentire qualcosina, senti un po'.
C'è un aspetto sottovalutato nella gestione della quarantena nazionale: la percezione che l'Italia focolaio ha riverberato nel mondo. La British ha annullato i voli da e per l'Italia, la Brussels Airlines azzera i voli per la capitale belga. Eravamo off limits già per almeno un'altra ventina di stati e ora la lista si allunga. Il Brennero poi rischia di diventare una frontiera chiusa, ed è come se il corpo dell'economia del nostro paese si trovasse strozzata l'aorta.
Allora, questo era uno dei primi punti di Alberto Rioli, credo che fosse il 20 marzo, no scusami, il 3 ottobre del 2020. 10 marzo, ho fatto casino io, del 2020. Guardando indietro, per quanto riguarda il punto, ti vorrei chiedere qual è la notizia migliore che avresti voluto dare e che non sei riuscito a dare.
Effettivamente è capitato di ragionarne, perché abbiamo raggiunto il traguardo delle 500 puntate, che oramai è superato, evidentemente, che già non era poca cosa, va da sé. Adesso non voglio fare quello che direbbe Miss Universo, ma il punto più bello che avrei voluto fare è quello di raccontare la pace, da dove c'è oggi la guerra, e siccome è dappertutto sarebbe davvero un punto eccezionale, e forse quel minutino non basterebbe nemmeno.
Sono d'accordo con te, insomma, speriamo che qualcosa succeda, che cambia. Alberto, noi ci risentiamo forse domani con l'ultimo punto?
Certo, domani faremo l'ultimo punto. Lasciami dire che, diciamo così, è importante raccontare 40 anni che sono passati in un battibaleno, naturalmente, perché sostanzialmente non ho lavorato, mi sono divertito, e io mi sono alzato tutte le mattine, sono andato in redazione con una domanda molto precisa che potevo farmi e avevo il privilegio di farmi anche grazie a voi, a queste cose che stiamo facendo noi. Vale a dire, entravo in macchina e mi dicevo: chissà cosa imparo oggi. E questo è stato il mio lavoro, ed è stato il nostro, credo che sia anche il tuo, il nostro grande privilegio di essere giornalisti.
Alberto Rioli, ti leggiamo sul Domenicale, ti sentiamo domani e ti sentiamo dentro di noi qua, applaudo in regia, perché insomma non vi dico i commenti off the records a questa notizia che comunque è stata ma i migliori, no, eccetera, queste cose qua, ma insomma è tutto vero e sentito. Alberto Rioli, grazie, a
grazie
presto.
A voi. Su questa... Grazie a tutti gli ascoltatori per la loro pazienza.
Assolutamente, su questa e altre vite, diciamo così, insomma. Ci fermiamo tra poco, il punto autotrasporti, poi torniamo in diretta con Effetto Mondo, Giulia Crivelli.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Lo sciopero generale di domani di CGIL UIL impatterà anche sul trasporto merci, sulla logistica, consegne quindi ad alto rischio in un giorno particolare, il Black Friday. Si preannunciano conseguenze pesanti chiaramente anche nelle attività portuali, in quelle degli interporti, e poi il 9 e il 10 dicembre è previsto lo sciopero di 48 ore di tutti gli addetti del settore, parliamo di circa 1 milione di lavoratori. L'agitazione è proclamata dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. E ora parliamo del bilancio di sostenibilità. È il documento che riassume le performance di un'azienda in termini ambientali, sociali e di governance, riassunti nell'acronimo ESG. Da quest'anno l'obbligo di presentazione riguarda solo le realtà con più di 500 dipendenti, ma di qui al 2028, lo ha stabilito Bruxelles, gradualmente sarà esteso a tutte le imprese. Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council, il think tank della logistica, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Voi alla questione ESG e quindi a tutto quello che ne consegue avete dedicato il quaderno 32, praticamente il rapporto annuale della vostra associazione. Mi pare di capire è stato un modo per richiamare le aziende rispetto a questo tema finora forse un po' non adeguatamente considerato.
Sì, in effetti noi l'abbiamo chiamata la rivoluzione silenziosa perché diciamo che è un po' sottovalutato l'impatto che la compliance in termini ESG può portare all'interno delle aziende. Siamo sicuri che un rispetto delle normative di legge che è soltanto formale potrebbe essere una grande occasione persa per il nostro paese. Questo perché? Perché le aziende più importanti che dovranno, come lei giustamente ricordava, sviluppare il bilancio di sostenibilità, hanno l'obbligo anche di, se mi può passare il termine, certificare le aziende che sono loro fornitrici. Quindi tutta quella pletora di piccole e medie aziende del nostro settore logistico che fanno un po' di fatica a fare innovazione e a cambiare da sole.
E dunque, qual è il vostro consiglio per mettersi in linea rispetto a questi obiettivi?
Il consiglio è collaborare. La parola nuova che deve entrare nell'imprenditoria italiana è collaborazione. Piccolo e bello, è stato bello per molti anni, ma per le sfide future che ci attendono, la collaborazione è il punto più importante. Noi vediamo in questo momento nel nostro settore dei grandi movimenti di merge acquisition che sono movimenti tipo verticale, cioè si vanno a integrare catene del valore da un punto di vista verticale. I soggetti più liquidi in questo momento, che sono gli armatori marittimi, acquistano i sistemi di trasporto su terra. Reintegrano la loro offerta. È ora che le aziende che svolgono lo stesso servizio nello stesso segmento di mercato si guardino non più come concorrenti all'ultimo sangue, ma come operatori del medesimo segmento che, mettendo le risorse insieme, condividendo, collaborando, possono acquisire un peso rilevante in questo settore. Se noi siamo in grado di collaborare, di condividere innanzitutto i dati per avere la tracciabilità e la trasparenza di tutta la supply chain, cominciamo a condividere le risorse fisiche, cioè cominciamo a condividere gli asset delle aziende, cominciamo a scrivere delle procedure, reingegnerizzare i processi in visione digitale. Creiamo valore per le aziende italiane, facciamole crescere, facciamo aggregare in reti, consorzi. A me non mi interessa il modo, mi interessa soltanto che le aziende possano arrivare ad avere un valore, e più le aziende hanno valore, più è difficile, mi lasci dire, che qualcuno dall'esterno le acquisti.
Ecco, evidentemente lei sollecita una rivoluzione culturale nel mondo dell'autotrasporto, però le piccole imprese dicono tutto questo con le nostre forze non riusciamo, non riusciremo a farlo.
Questo settore, il codice Adeco 4941, prende ogni anno più di 1,5 miliardi di soldi pubblici per svolgere il proprio servizio. Il tema è a chi vanno questi soldi e come vengono utilizzati. È finito, secondo me, il momento, l'epoca, la stagione dell'indifferenziato. Diamo soldi a tutti indipendentemente dalle performance. Dobbiamo trovare una metrica per dare più incentivi alle aziende che vanno insieme, che condividono, che abbracciano i temi ESG, che abbracciano i temi dell'economia circolare e legittimamente devono essere più aiutate rispetto a quelle che decidono di continuare a fare un business che, a nostro modo di vedere, è un po' al termine del suo processo.
Massimo Marciani, Freight Leaders Council, grazie. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
Che le votò, ragazzi?
Allora, c'è un problema con il banco tecnico, diciamo, proprio dal punto di vista non della componente umana, Giulia Crivelli, ma della regia che non risponde ai comandi. Quindi oggi stanno succedendo cose strane. Quindi cominciamo così.
No, il primo audio in realtà ci riportava in Francia, perché noi ne abbiamo parlato ieri e abbiamo visto poi, soprattutto nel pomeriggio, la reazione dei mercati a questa grande incertezza politica.
Se vuoi, adesso
politica.
Ce l'abbiamo.
Okay.
Vai.
Vai.
Quel est votre regard à vous? Est-ce que la France est au bord du précipice?
Naturellement. Mais pourquoi est-elle au bord du précipice? Parce que ceux qui la gouvernent, je dirais depuis 7 ans, oui. Les macronistes, oui. L'ont mis dans cette situation. Monsieur Macron, c'est 1000 milliards d'euros de dette.
Ecco. Questo era Eric Ciotti, è quel, ricorderete,
repubblicano.
Esatto, repubblicano, in aperto contrasto con il suo stesso partito, e dice, ieri aveva dichiarato, la Francia è sull'orlo del precipizio, stamattina lo ha ribadito, il tema non è solo quello di questo deficit monster di cui tutti danno, e tutti danno la colpa ai macronisti, come avete sentito, comunque ai 7 anni di potere di Macron, che è la causa principale di questa finanziaria altrettanto monster che non si riesce assolutamente ad approvare, che anzi, come abbiamo anche spiegato ieri, potrebbe portare a una mozione di sfiducia e alla caduta di questo fragile governo Barnier. Quindi è l'apertura di tutti i giornali di oggi, anche se poi naturalmente si parla anche un po' di Libano per i legami storici che ci sono tra la Francia e il Libano, e perché Macron in effetti non è riuscito a trarne alcun dividendo, diciamo, di popolarità. Però fin da ormai una settimana fa si diceva che la tregua è frutto anche del lavoro francese
sì,
esatto.
Che ha un ruolo anche, insomma, storico in Libano. Dove andiamo allora, Giulia?
Ti porterei negli Stati Uniti, perché comunque, insomma, oggi sappiamo è Thanksgiving, quindi in realtà un po' una pausa, però si continua a parlare delle reazioni all'annuncio di Donald Trump sui dazi. Ha reagito anche il Canada, i partiti che sostengono il premier Trudeau hanno chiesto una war room, cioè proprio un gabinetto di guerra, ma di guerra commerciale. Mm-hmm. Quindi sicuramente le reazioni arriveranno, perché non credo che Donald Trump si aspettasse che Cina, Messico e Canada non reagissero a questo suo annuncio. È molto curioso che mentre qui da noi o in Germania soprattutto è Angela Merkel a dare tante interviste, e negli Stati Uniti è la mamma di Elon Musk, Maya Musk. Ieri ne ha data una alla NBC e ha detto che lei in passato aveva votato democratico, che guardava solo la CNN, MSNBC, adesso guarda solo Fox, e dice che suo figlio non potrà che fare bene, che con Donald Trump si stanno molto divertendo. L'altra notizia è che ieri Mark Zuckerberg, che potremmo chiamare opportunist in chief, è andato già a Mar-a-Lago a incontrare Donald Trump e insomma,
guida una grande azienda, deve parlare col nuovo presidente. Tu
sì, no, poi per carità,
cioè, ci sta effettivamente.
Siccome in passato tutte le big tech esatto erano state accusate di
eco
democratici, comunque
si cambia.
Esatto. E poi, se abbiamo ancora un minutino, ti porterei in Germania, perché finalmente c'è un governo nel Brandenburgo, mentre c'è il caos totale a livello nazionale.
Sentiamo.
Hat man da zu früh zu viel gewollt und das Geld an der falschen Stelle investiert?
Ja, zuerst einmal hat man vor allen Dingen die Energie verteuert. Und das hat schon vor Jahren dazu geführt, dass es zu Problemen gab.
Quindi in Brandenburgo, il Land al centro del quale c'è Berlino, dove si era votato più di un mese fa, governo con coalizione tra SPD e il partito di Sara Wagenknecht, quindi un governo
sinistra populista, chiamiamola così.
Esatto, difficilissimo da replicare a livello nazionale, e intanto la Bild oggi apre spiegando che la famosa Heizgesetz, cioè la legge sul riscaldamento che metteva al bando tutte le caldaie non ecosostenibili, sì, sarà cancellata. Ah. La voce che avete sentito era quella di una ex leader dei Verdi, sì, che diceva a domanda: forse questa transizione è stata programmata troppo in fretta, troppo presto, sì, male? E lei dice sì, sì, e prima di tutto non ha tenuto conto del problema energetico che per ora non è risolvibile con le rinnovabili.
Assolutamente. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi con Carlo Salvatore in regia, Jacopo De Franchi in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti.